Buonasera, siamo di nuovo qui nella sala podcast di Eugenio Ruberto per il nostro secondo episodio riguardante la genitorialità insieme con la nostra amica Mara Fabrizio. Si è già presentata nello scorso episodio, anzi, chi non lo ha visto, andatevelo a vedere perché è molto interessante. Quindi cedo subito la parola a Mara per riallacciamo il discorso sul precedente episodio e vediamo cosa scopriamo di nuovo stasera.
Allora, no, la volta scorsa, se vi ricordate, per chi avesse perso la puntata, diciamo così,
Esatto.
l'episodio precedente, abbiamo parlato un po' in generale della famiglia, no? Abbiamo fatto un brevissimo excursus di quella che era la famiglia, diciamo, tradizionale, la famiglia patriarcale, per arrivare poi alla famiglia nucleare, quindi meno numerosa di quella patriarcale, con ovviamente delle connotazioni differenti dalla prima, nuove, e siamo arrivati, insomma, ai giorni nostri con la famiglia moderna, la famiglia contemporanea. E abbiamo detto che il presupposto, parlato delle fasi evolutive della famiglia, e nella prima fase ovviamente c'è la creazione della coppia. Abbiamo parlato di cosa accade quando due persone si incontrano, si innamorano e decidono di mettere su famiglia. Brevemente abbiamo parlato anche, diciamo, del ciclo di vita della coppia, perché anche
Certo.
la coppia attraversa delle fasi evolutive e il passaggio da una fase all'altra può essere un passaggio a volte anche critico, ma necessario. Per poi ci siamo lasciarci con una bellissima metafora proprio la relazione di coppia, sulla vita di coppia, che è il dilemma dei porcospini di Schopenhauer. E abbiamo capito che bisogna anche nella coppia creare un rapporto stabile che però dia la giusta distanza tra l'essere troppo vicini, perché l'essere troppo vicini può essere doloroso, e l'essere troppo lontani, troppo distanti, perché fa freddo, crea
Certo,
freddezza,
crea
no? E
freddezza.
quindi distacco. Quindi sicuramente per creare un rapporto stabile, il giusto compromesso è quello di creare la giusta distanza che mi consente di non sentire dolore e non avere freddo. E quindi un compromesso tra i bisogni individuali e quelli della coppia. La fase successiva alla creazione della coppia, ovviamente, è la nascita di un figlio. Metto su famiglia e poi, se Dio vuole, avviene questo evento che è eccezionale,
Certo.
straordinario, della nascita del primo figlio. Ora, per quanto essere genitori, e noi entrambe lo siamo, quindi sappiamo quello di cui stiamo parlando, no?
Certo.
Sia una delle esperienze veramente più incredibili che si possano vivere. Non ci possiamo nascondere dietro un dito e dire che è stato anche stressante, soprattutto con il primo
Soprattutto.
figlio, cioè non c'è dubbio, perché diventare
L'inizio.
genitori diventa proprio a pieno titolo tra gli avvenimenti che portano un grandissimo cambiamento nella vita dei genitori, che ovviamente porta anche un po' di stress. Perché? Perché nel passaggio da 2 a 3 la vita familiare cambia completamente. Si ha meno tempo per sé,
Certo.
aumenta la fatica, aumenta l'impegno fisico, aumenta l'impegno economico.
Certo.
Quindi questi sono tutti ingredienti, diciamo, che possono favorire la ricetta stress, non c'è dubbio. Quindi, come dire, nasce un figlio, ti sconvolge la vita. È vero, perché quali sono i cambiamenti, diciamo, più impattanti? Il primo cambiamento è quello che Winnicott, che è un grande studioso, la preoccupazione materna infantile. Che cos'è questa preoccupazione materna infantile? È quello stato mentale in cui la mamma è completamente assorbita dal figlio. Proprio completamente.
Sì,
Pina,
è
ti è
vero.
capitato?
Come no,
Hai
come
perso
no.
di vista il mondo esterno?
Tutto,
Hai perso di vista te stessa? A
tutto,
momenti ti
tutto.
lavavi a stento, ti
Vero,
pettinavi a stento,
vero.
ti facevi la doccia nel momento in cui si
È
addormentava,
vero.
cronometravi, sta dormendo, c'ho 10 minuti di tempo
È
per
vero.
farmi i
Sì,
capelli,
è
non
vero.
esiste più parrucchiera, non
Non
esiste più.
esiste nulla, non
E in
esiste
tutto
nulla.
questo, in questa preoccupazione materna primaria, in questo stato allucinogeno della mamma, il neopapà è completamente abbandonato a se stesso. Vero, Remigio?
È vero, è
Completamente
vero.
abbandonato a se stesso, cioè si sente escluso. Ha voglia di scusa, sì, fra poco deve allattare, deve mangiare il pannolino, lo devo cambiare. Cioè, poveracci dei nostri compagni, qualunque cosa dicono in quel momento o facciano, è sempre sbagliata.
Sì.
Quindi si sentono un po' esclusi, poco considerati e
Messi da
allora,
parte.
messi da parte. Allora, se ti va bene, non te lo fa pesare, perché capisce questa famosa sindrome della preoccupazione materna primaria, non gli dà quel nome, ma capisce che c'è qualcosa nella mamma che l'assorbe completamente e quindi magari non scatta il litigio. Ma c'è anche quella volta legittima, perché no, in cui il marito dice: senti, ma mo basta, non ti pare che stai un po' esagerando?
Esagerando.
Allora, vi racconto un episodio di quando è nato Matteo. Matteo è nato a Firenze, quindi immaginate, primo figlio, lontano dalla famiglia d'origine. Quindi mia mamma non era lì con me, mia sorella non era lì con me, non c'era nessuno, quindi ero io questo bambino. Matteo, come tutti i neonati, piangeva. Ebbene, io ero convinta che Matteo avesse qualche cosa di grave. Io andavo tutti i santi giorni, ma tutti i santi giorni, dalla pediatra. Ora, il paese dove abitavo io, Reggello, è un paese di 20 frazioni, di cui una a 35 km in montagna, che è Valle
Mamma mia.
Ombrosa, un bellissimo posto. Io con la neve a terra sono stata capace di mettermi in macchina con Matteo e arrivare dal pediatra, il quale, quando ha aperto la porta e mi ha visto: signora, lei è ancora qui, proprio così mi ha detto, o forse lei non ha capito. Matteo non ha nulla, cercava di dirmelo in toscano.
Certo.
Cioè, lei è un bambino tiranno. Definì Matteo un bambino tiranno, che nel gergo pediatrese significa che è un bambino che piange per attirare
Attirare
l'attenzione.
attenzione.
Più gliene dai e
E
lui
lui
più
più
piange.
piange.
Quindi ero io che innescavo questo meccanismo malato, perverso,
Certo.
tale per cui lui, perché io ero a completa disposizione di Matteo. Non lavoravo, non mangiavo, non, cioè ero veramente completamente assorbita. Ed è chiaro che in questa situazione il marito si sente assolutamente escluso, legittimamente. Quindi ti va bene se non te lo fa pesare,
Certo.
ti va meno bene se inizia a fartelo pesare, ma a ragion veduta, dico io.
Certo.
Ma che vuoi? Cioè, se è una sindrome, noi non ce ne rendiamo conto, o
È chiaro.
sbaglio?
No, no, è così. Di episodi legati ai primi
Uff,
figli ce ne sono
ce ne sono una
tanti.
marea. Tantissime, ne possiamo, potremmo parlarne di qui all'infinito.
Sì.
Quindi tutti questi cambiamenti, un altro cambiamento che impatta sulla donna è il cambiamento fisico, no?
Come
Perché la
no?
gravidanza sconvolge anche un po' l'aspetto fisico della donna
Certo.
e questo ovviamente la fa sentire meno attraente e mina un po' l'autostima della donna, tanto da allontanarsi un po' anche dal punto di vista affettivo e emotivo dal marito. Ci sta, tanto che nei casi, diciamo, molto spesso, in molti casi, si verifica la famosa sindrome di depressione postpartum, che è una cosa seria,
Seria.
che nella maggior parte dei casi si risolve in poche settimane, nei casi più sfortunati invece ha bisogno dell'intervento di un terapeuta.
Certo.
Quindi questo per dire che è un avvenimento sicuramente travolgente, ma travolgente a 360 gradi, perché veramente sconvolge l'equilibrio della coppia e la routine familiare, perché l'alterazione del ritmo veglia-sonno banalmente non è un momento di stress,
Come
cioè
no?
cambia
Come
completamente il ritmo del sonno, cioè invertiamo il giorno con la notte e la notte col giorno, non si dorme più per i primi tempi. E ovviamente una persona che non dorme è facilmente irritabile, incline a mandarti a quel paese perché è stanca.
Certo, quindi si trascura di più, si vede più brutta, si innesca un meccanismo di auto, sentirsi proprio, come dire, non sentirsi importante, quindi sminuirsi come donna.
Esatto.
Non avere più proprio la percezione di sé.
Insomma. E poi c'è, cioè, di fondo, almeno nel caso mio, è stato anche così, perché ripeto, ero sola.
Certo.
Io ho partorito Matteo a Firenze, quindi completamente sola, io e il pediatra e mio marito che ci andavo tutti i giorni, era lui che mi consigliava. E c'è sempre quel senso di inadeguatezza, no?
Come no?
Di non sentirsi all'altezza.
Certo.
L'ho cambiato bene, ho fatto bene quello che ho fatto, avrei potuto fare diversamente.
Certo.
Forse piange perché non ha digerito, avrò mangiato qualcosa che, diciamo, nel latte gli ha creato
fastidio.
Il male al pancino, poi ti devi alimentare bene. Insomma, veramente è un'esperienza bellissima. Ovviamente è un dono,
certo,
diventare genitori,
certo,
avere un figlio, per carità, però i primi tempi non bisogna nascondere che può creare, cioè è un momento anche stressante, perché incide sulla routine quotidiana di tutti i giorni, sulla fatica, sull'impegno e anche dal punto di vista economico, laddove ci sono delle difficoltà, questi aumentano, è inutile dirlo.
Come no?
Perché oggi, ripeto, purtroppo la difficoltà è quella di vivere in un paese dove certo la famiglia non è, diciamo, la preoccupazione principale dei nostri governanti.
Assolutamente.
Così
no.
Come non lo è, diciamo, la mamma lavoratrice, ancor meno lo è la famiglia. Non esiste nessuna forma di sostegno, di aiuto alla genitorialità. Quindi ben vengano tutte quelle occasioni come questa, in cui magari ci si confronta. Si condividono esperienze,
certo,
per dire: guarda che non sei solo, io ci sono passata prima di te, funziona così, le cose vanno così,
certo,
ma stai tranquillo perché è un periodo transitorio, poi vedrai che passando i mesi le cose sicuramente miglioreranno, perché non c'è una rete familiare a supporto come magari lo era, mo ci vuole, nella famiglia patriarcale o nella famiglia dove tutto il cortile, i vicini erano a sostegno della,
esatto, aiutavano,
della neomamma.
Sì, aiutavano ed erano di sostegno. Oggi questo, diciamo, che viene un po' meno, ma è anche questa una delle incognite legate al diventare genitori, che fortunatamente non si impara, non si insegna, si può mettere solo a disposizione il proprio vissuto per dare degli spunti e aiutare i neogenitori, la neomamma, a dire, appunto, come dicevi tu, tranquilla, ci siamo passate tutte, però poi passa e si va avanti.
Ma sì, perché è un momento veramente... una mamma, un papà che lo sono, sanno quello di cui stiamo parlando, no?
Sì, sì.
È veramente, voglio dire, l'amore che una mamma ha o un padre ha per un figlio, lo dicevamo nel precedente episodio, è l'amore per eccellenza, quindi figurati se siamo qui a ricordarci che abbiamo fatto le notti, assolutamente. Ti ricordi, insomma, di tutte le soddisfazioni, le gioie che hai condiviso,
certo,
i ricordi che hai condiviso,
certo,
con i tuoi figli, il primo dentino, le prime emozioni, quindi ci sta tutta. Però è altrettanto vero che se avessimo avuto consapevolezza di quello a cui andavamo incontro, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Non voglio dire meglio o peggio, perché non c'è da emettere un giudizio di valore, però se avessimo avuto, almeno io nel mio caso, se avessi avuto una consapevolezza in più, forse quel periodo l'avrei vissuto anche con meno stress, perché già è stressante di suo. Poi ci metti il carico da 90 perché non hai proprio gli strumenti. Io sono stata la prima a diventare mamma nella mia famiglia, quindi ti lascio immaginare, veramente completamente in balia di me stessa, non avevo un punto di riferimento, la famiglia lontana, quindi in una città nuova,
dove non
anche
c'erano.
Nel mio paese, con abitudini diverse, con mentalità diverse, quindi è stato veramente complicato. Ora, in tutto questo, il diventare genitori, che è un momento, ripeto, straordinario, fuori dall'ordinario, è importante che la coppia non perda di vista la coppia. Mm. Perché dico questo? Perché quando si crea una coppia stabile, che, dove i problemi si affrontano con serenità, no? Con calma, serenità, perché magari abbiamo metabolizzato, no? Che l'essere una coppia che lavora e funziona in un certo modo ne beneficia anche il rapporto cioè genitoriale.
Certo.
Cioè vuoi mettere un figlio che cresce in un ambiente sereno, dove mamma e papà non litigano, dove diciamo i conflitti ci sono ma che vengono superati con educazione, come dico io, no? Nel rispetto dell'altra persona, il bambino viene fuori con questa idea,
certo,
del confronto, non dello scontro. Se invece mio figlio assiste a scene di urla indemoniate, magari si alzano anche le mani, allora qual è l'insegnamento che io sto dando a mio figlio? Che nei momenti di stress basta tirare un ceffone e la cosa si risolve.
Esatto.
Basta gridare in testa alla mamma o gridare in testa al papà e avrò ragione. Quindi non è veramente, i nostri figli sono frutto di quello che noi viviamo in casa.
Certo.
Sono una spugna, soprattutto nei primi 6 anni di vita, e loro sono quello che vivono.
Certo.
Cioè l'esempio che hanno. E qui torna il tema della quantità o qualità, del tempo che tu trascorri con i figli. Indubbiamente la quantità è importante, ma la quantità, se non è accompagnata dalla qualità, da una vita di relazione autentica, sana, fondata sul rispetto, sull'amore reciproco, difficilmente saremo genitori altrettanto amorevoli, rispettosi. Questa è una cosa su cui io insisto molto, perché veramente la qualità dell'essere genitori dipende molto dalla qualità della coppia, molto.
Ma penso che sia un cardine questo proprio dell'essere genitore. Anzitutto io parto da un principio, ecco, genitori oggi non ci si può improvvisare, in che senso? Scegli la persona con la quale avere un figlio, quindi già questo è un passo importante. E il figlio che scegli di avere, perché oggi diciamo che rispetto a quegli esempi di famiglie che avevamo visto nell'episodio precedente, oggi si sceglie anche di avere un figlio non capita a caso.
Certo.
E quindi quando hai trovato il partner giusto metti su famiglia, e a quel figlio devi essere consapevole di dovergli dare del tempo, di dovergli dedicare tutto te stesso, ma quel te stesso sano. Devi avere una percezione di te stesso sano, con dei principi, rispettando l'altro, rispettando tuo marito, ma rispettando tuo marito o tua moglie, ma rispettando anche te stesso, quello,
certo,
che tu sei.
Assolutamente, assolutamente, così come è altrettanto importante costruire un'identità della coppia.
Mm.
Perché? Perché molto spesso tendiamo a replicare un modello genitoriale che abbiamo avuto, no?
Certo.
E cioè rispetto, noi prima di essere genitori siamo stati anche figli, e quindi ci troviamo nel momento in cui diventiamo genitori proprio di fronte a questo crocevia, che siamo contemporaneamente genitori ma siamo anche figli.
Certo.
E quindi in quanto genitori noi che cosa facciamo? Tendiamo a replicare un modello genitoriale che abbiamo ricevuto, e può essere un modello vincente, per carità, non dico che nella maggior parte che sia perdente a priori, ma potrebbe essere anche un modello perdente.
Come
cioè,
no?
Io devo invece cercare di creare la mia identità anche genitoriale, cercando di prendere quanto di buono ho avuto nell'esperienza da figlia con i miei genitori e distaccarmi, creare proprio una frattura quando mi rendo conto che quel modello che io ho avuto probabilmente non ha funzionato.
Certo.
E questa è la parte più complicata, la parte molto complicata perché è un po' inconsapevole, no?
Certo.
Il fatto di replicare un modello ti viene naturale,
ovvio.
Quindi tu non direi mai, è difficile accettare, a meno che in casi eclatanti ovviamente, ma qui parliamo della normalità, è difficile ammettere che i nostri genitori per noi sono stati perfetti,
certo,
no?
Certo.
Sono stati un ottimo esempio di mamma e di papà, perché, ma magari lo sono anche stati, ma i tempi sono cambiati.
Infatti.
Quindi non è che loro sono sbagliati in quanto genitori, probabilmente quel modello è sbagliato perché non è in un contesto storico, economico, culturale, sociale adeguato al tempo.
Esatto.
E quindi avere questa consapevolezza, quindi non replicare sic et simpliciter quello che io ho vissuto, per quanto possa essere stato un modello vincente, questa è secondo me la sfida più grande. E qui, e concludo, che magari lo affronteremo in un altro discorso, la sfida è proprio quella di costruire un'identità di coppia e un'identità familiare propria. Questa è la sfida più importante del nostro tempo, secondo me. Perché ci sono due opposti, l'opposto del menefreghismo, cioè va come viene, me la piglio come viene, quindi ti può venire bene come ti può venire anche ma anche
malissimo.
No, oppure seguo tutto alla perfezione, tutto, ecco, l'ossessione, questi genitori taxi, no, che
sì,
vanno avanti e dietro,
sì,
fanno 3.000
sì,
attività,
sì,
ai,
sì,
figli, 3.000 attività ai genitori, 3.000... insomma questo mondo del correre, del come lo definisco io, della performance, tutto si basa sulla performance.
Sì.
Performance, no?
Sì, sì.
Più sei performante e meglio è,
certo,
ma anche no. Quindi cerchiamo di trovare, ecco, sempre la parola che torna sempre in tutti i discorsi, è equilibrio. Quindi l'equilibrio tra l'essere troppo laissez-faire e troppo oppressivi. E questo rientra in un argomento che, ripeto, affronteremo poi magari in qualche altro argomento, se vi andrà di
sicuramente,
ascoltarmi.
Sicuramente,
che rientra negli stili genitoriali. Quali sono questi stili genitoriali che maggiormente vengono messi in campo, diciamo, da noi genitori?
Ecco.
Magari ne parliamo la prossima volta.
Sicuramente sì. Allora, salutiamo Mara, ringraziandola ancora per tutto il tempo che ci dedica, e diamo appuntamento a tutti alla prossima volta. Affronteremo l'argomento famiglia, è vastissimo, quindi possiamo affrontarlo, spaziare e confrontarci sempre per una crescita prima nostra e poi di tutti quanti gli altri. Buonasera a tutti.
Grazie, buonasera.